In collegamento con noi il direttore Paolo De Paola. Direttore, ben ritrovato e buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
Direttore, come detto, 180 minuti non possono bastare, tanto più con il mercato aperto, a dare delle indicazioni definitive. Però le chiedo se già magari il fatto, poi andremo a analizzare anche le partite ovviamente e le varie squadre, il fatto che non ci sia nessuna squadra a punteggio pieno e che se Verona e Juventus dovessero pareggiare non ne avremo proprio alcuna alla fine della seconda giornata, possa già essere magari un'indicazione, un buon auspicio per una Serie A veramente combattuta, non solo nelle prime posizioni della classifica, ma in generale un po' per tutte le altre squadre.
Sì, io sinceramente così, diciamo, altalenante non me lo sarei aspettato questo
neanche
campionato,
soprattutto
nelle prime battute. Però ricordiamoci una cosa, stasera ci potrebbe essere, come dire, la capolista a punteggio pieno, perché se dovessero, al contrario di quanto dice, o perlomeno della previsione che è legittima che fai, di un pareggio, beh, una delle due si ritroverà a capolista. Sarebbe clamoroso per il Verona, ma sarebbe altrettanto clamoroso anche per la Juventus, per quello che è successo nella scorsa stagione, per le polemiche che hanno accompagnato tutta questa campagna acquisti, ma anche per i colpi a sorpresa e tambureggianti che la Juventus sta mettendo a segno in questa fase finale di mercato.
Eh sì, e ci arriveremo a parlare della Juventus, perché poi, come detto, è la protagonista di oggi per il campo, ma è ancora grande protagonista sul calciomercato per i colpi che possono ancora arrivare, per quelli che sono arrivati nelle scorse ore. Però parte un po' dal campo anche, direttore, da quello che abbiamo visto in questo weekend. I risultati sono stati ancora un po' a sorpresa. Penso all'Udinese che batte a Lazio, il Milan che cade a Parma, la Fiorentina che non va oltre lo 0-0 col Venezia, la Roma cade a Empoli. Forse c'è qualcuna più in difficoltà di qualcun'altra, indubbiamente. Le chiedo quale di questi risultati magari l'ha colpita di più e se ci sono squadre ancora più in difficoltà rispetto alle altre. Io penso a Roma e Milan, che dopo due giornate con due avversarie non impossibili da superare hanno appena un punto.
Sì, le indicazioni principali sono quelle, Roma e Milan, in particolare il Milan, perché mi sembra, come dire, un copione un po' già visto, no? Il manager che entra nello spogliatoio, adesso Ibrahimovic, a fare la reprimenda. Per carità, sono indicazioni sempre molto generiche, perché era successo lo stesso dopo la prima giornata al Napoli. Poi abbiamo visto il Napoli che ha recuperato, gli è bastato recuperare solo un giocatore, Kvaratskhelia, e si è rimesso in campo un'altra squadra totalmente differente. Quindi anche al Milan potrebbe bastare poco, però ciò che sorprende nel Milan è la mancanza di passo rispetto alla scorsa stagione. Troppi gol incassati in sole due giornate, il problema era quello di subire troppi gol, il Milan non ha cambiato minimamente la musica. Troppo narcisista nel guardarsi allo specchio, nello svolgere come il compitino con tante belle azioni, e poi una fase difensiva disastrosa. Io in questa fase difensiva stavo solo Pavlovic, perché è un giocatore che ha delle possibilità, però è solo, rimane un pochettino lui solo in mezzo, non può battersi da solo contro gli attacchi. È tutta una fase difensiva che coinvolge sia l'attacco sia il centrocampo sia la difesa, che nel Milan non funziona. Quindi al primo posto questo. E l'altra squadra, giustamente, è la Roma, come segnalavi, perché è un gioco molle, un gioco inaridito, un gioco che non ha una sua verve e non te lo aspetti da De Rossi. È una squadra che, se presa sul ritmo, subisce l'avversario. L'abbiamo visto proprio ieri. Insomma, l'Empoli adesso non è che può parliamo dell'Empoli, ma parliamo di una signora squadra, ma attrezzata per combattere. E se la Roma non è attrezzata per combattere, soprattutto con le piccole, le medie piccole, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona a livello di personalità di squadra, e questo deve incidere assolutamente De Rossi.
Eh sì, ma ci ricordiamo anche poi la partenza dell'anno scorso della Roma, appunto, contro le piccole, un punto in due giornate. Al momento sta ricalcando proprio le stesse orme della passata stagione, sperando che poi chiaramente si possa fare meglio. Però chiudendo anche il cerchio sulle grandi deluse, appunto, su Roma e Milan, direttore, adesso come si vivrà questa settimana? Perché il prossimo sarà il weekend, ovviamente prima della sosta, ma soprattutto il weekend dei primi scontri diretti, e Milan e Roma saranno entrambe impegnate in delle partite non facili, il Milan contro una Lazio che ancora deve trovare la quadra, ma all'Olimpico, e la Roma invece dovrà andare allo Stadium contro la Juventus. Quindi come si vivranno questi giorni, sapendo che già bisogna inseguire e che appunto ci saranno degli ostacoli non così semplici da superare?
Beh, queste saranno le partite della svolta, appunto, per le due squadre che abbiamo detto, perché vediamo il confronto di stasera della Juventus, ma mi aspetto delle novità positive anche su questo fronte. Sicuramente la Juventus sarà carica a mille nei confronti del Milan. Ci sarà sicuramente un confronto molto, molto importante per un pochettino togliere quei dubbi che possono essere dubbi iniziali. C'è sempre questo mondo, viaggia sempre a velocità inaudite, per cui si ha subito fretta di vedere dei risultati, e questo è vero. Però, come dire, ormai siamo un popolo, non dico di intenditori, ma che comunque scandaglia qualsiasi aspetto della preparazione, della messa in campo dei giocatori. Non è più il calcio che si guardava una volta d'estate, così, che era la partita amichevole sia pure di prestigio, e poi il campionato con tutti i tempi e i ritmi e le liturgie d'attesa. Adesso no. Cioè, qualunque segnale può essere indicativo di una condizione, tanto è vero che i nervosismi di Conte, i nervosismi di De Rossi, i nervosismi anche dell'ambiente Milan, in qualche modo non sono conciliabili con va bene è l'inizio. No, non va bene questo inizio così. C'è qualcosa che non va da sistemare, e questo lo si vede anche subito. Quindi uscirei dallo schema, vabbè, è un calcio iniziale. Io dico che anche nel calcio iniziale ci sono dei segnali importanti sui quali intervenire, e questi segnali importanti li diciamo: personalità per la Roma, assolutamente carenza di risoluzione al problema che aveva il Milan l'anno scorso da parte di Fonseca, sembra di rivedere ancora Pioli in panchina, parliamoci francamente, non può andare avanti così una squadra che punta realmente allo scudetto, come è stata candidata da tutti, il Milan è la vera avversaria dell'Inter. A me mi sembra che ci sarà il terzo o quarto incomodo, chiamiamolo così, che è una sostanza reale del nostro campionato, che è la Juventus, perché se la Juventus, ribadisco, dovesse fare risultato pieno stasera, volerebbe su un entusiasmo pazzesco, perché ricordiamoci tutte le diatribe interne alla società, interne ai giocatori, interne alla squadra. Poi ci dilungheremo magari su questo argomento, perché sì, la rivoluzione è pazzesca rispetto all'anno scorso, il che significa che il lavoro che ha fatto Allegri, insomma, evidentemente era stato pesante, ma in senso negativo, Coppetta Italia a parte, con tutto il rispetto per la Coppa Italia.
Beh, ma a questo punto ci andiamo direttamente, direttore, sul tema Juventus, perché è un tema molto interessante, appunto, come ha detto poi, questa sera a Verona non sarà una partita scontata, il Verona ce l'ha fatto vedere contro il Napoli che tipo di approccio ha avuto al campionato, però si potrebbero accendere un po' degli entusiasmi, perché i primi segnali sono positivi, embrionali, ma positivi. Nelle ultime ore stanno arrivando giocatori importanti, perché appunto gli occhi soprattutto adesso su Nico Gonzalez, su come potrà incidere nella prossima stagione. Attendiamo ancora Cup Miners, ci saranno dei prossimi incontri tra gli entourage della Juventus e dell'Atalanta, però è chiaro che ci sono tanti fattori di campo ed extracampo che al momento potrebbero un po' alimentare l'ambizione oltre che l'entusiasmo di questa Juventus. Quindi forse, direttore, dovrà essere bravo Thiago Motta a calmierare in alcune situazioni, ma anche forse a saper cavalcare l'onda in altri determinati momenti.
Ho fatto di recente un editoriale su questo argomento che riguarda proprio l'atteggiamento di parte minoritaria della tifoseria della Juventus, che in qualche modo si è messa in una posizione di attesa, no? Di attesa però un po' sfidante. Perché dico attesa sfidante? Nel senso, avete cacciato Allegri, vediamo quello che sapete fare, che non è un grandissimo atteggiamento da parte di una parte della tifoseria. Perché cosa succede? Che poi se fanno vedere quello che sanno fare, tutti saltano sul carro dei vincitori, un po' comodo come atteggiamento, no? Certo. Allora, diciamo la verità, la Juventus ha attuato una vera e propria rivoluzione, che sta cambiando 7-8 titolari. Io sinceramente non me lo aspettavo, l'ho anche denunciato, mi aspettavo massimo 4 giocatori nuovi e non tutti i titolari. È segno evidente che le macerie lasciate da Allegri hanno riguardato anche la mentalità della squadra, anche lo spogliatoio. C'è una sorta di atteggiamento un po' impiegatizio, con tutto il rispetto per gli impiegati, che si era stabilizzato all'interno dello spogliatoio, che in qualche modo aveva caratterizzato questa Juve degli ultimi anni. Una Juve che andava avanti al risparmio, cioè un golletto e via tutto in difesa, oppure la ricerca spasmodica del pareggio all'ultimo minuto, cosa che chiaramente ha stufato molto la tifoseria della Juve. Adesso che cosa è successo? Con Motta si sta vedendo finalmente qualcosa di diverso, I giocatori sono cambiati, le sicurezze su alcuni giocatori non ci sono più, tanto è vero che io dico occhio anche a Bremer e Danilo, perché voi dite sono due totem della difesa, è vero, sono due senatori, è vero, ma sono ancora importatori di quel, chiamiamolo virus, diciamo, che apparteneva alle scorse stagioni, in cui una parte dei giocatori dominava il resto dello spogliatoio. Ecco, queste cose con Motta non si vedranno, si vedrà una squadra sicuramente che giocherà sopra ritmo, soprattutto contro il Verona, ed è una squadra che sorprenderà ancora tantissimo proprio per l'atteggiamento, l'approccio completamente diverso rispetto a quella di Allegri.
Secondo me il direttore ha toccato proprio il punto centrale di questa Juventus, perché anche una sorta di, tra virgolette, esperimento sociale calcistico, ma sociale calcistico all'interno degli spogliatoi, perché forse, direttore, quasi mai avevamo visto una possibilità di un approccio del genere in una big. Abbiamo visto l'utilizzo dei giovani già nella prima giornata, vedremo chi giocherà nella seconda, perché alcuni ballottaggi addirittura potevano far pensare di nuovo a un utilizzo di Savona. È una curiosità sicuramente quella di vedere una Juventus vissuta in maniera così equa a livello di spogliatoio, perché non ci sono titolari, non ci sono mai stati nei dettami di Thiago Motta, né alla Spezia, né tantomeno a Bologna. Quindi sarà anche interessante capire come potrà e se potrà funzionare un certo tipo di approccio in un grande club, dove sappiamo magari ci sono delle personalità differenti rispetto a un club di caratura più piccola. Sotto questo punto di vista, come lo vede il futuro della Juventus, proprio a livello di approccio nello spogliatoio?
Ma guarda, quando ti arriva un primario, no, il professore, che ha vinto più di tutti, e gli altri in qualche modo si inchinano. Nessuno ha vinto quanto Thiago Motta. Thiago Motta ha vinto più di tutti i giocatori che sono presenti adesso nella Juventus. Quindi anche con gli scudetti alle spalle, a livello internazionale ha vinto due Champions, due Supercoppe intercontinentali, due Supercoppe a go-go. È un giocatore che ha vinto tutto, quindi non gli devono spiegare niente, nessuno gli può spiegare qualche cosa. Seconda cosa, la next generation, Bambulà, che praticamente è stato utilizzato da Thiago Motta nella prima giornata, è un segnale fortissimo, chiarissimo, come a dire, io sostituisco il migliore acquisto della stagione, Douglas Lewis, con un giovane che io ho visto in azione in allenamento e che mi è piaciuto moltissimo, a parte l'iniezione di fiducia allo stesso giocatore, è un segnale a tutta la squadra, come a dire, giocano i migliori e i migliori li posso andare a prendere anche nella primavera, non mi interessa del vostro nome. Questo è fondamentale, deflagrante. Stanno arrivando tantissimi giovani di gamba, giocatori di gamba, anche Gonzalez, che comunque ha 26 anni.
Sì, vedremo con Seisao eventualmente.
E sono tutti giocatori velocissimi. Vediamo anche Sancho se riuscirà a venire alla Juventus. Insomma, giocatori di gamba, velocissimi, tutti col dribbling forte. Ma Motta è molto esigente in questo campo, quindi se troverà altri giocatori di cui potrà disporre e disporrà di questi giocatori della nuova generazione, li inserirà sicuramente. Questo, come dire, questo crea chiaramente curiosità e entusiasmo. Cioè non c'è nulla di prestabilito, nulla di statico, nulla di così deve andare. No, con Thiago Motta vedremo una Juventus che in qualche modo attingerà tutte le sue forze e realmente si allargherà la rosa allora anche alla squadra B, anche a tutti quelli che possono essere i serbatoi di questa Juventus, oltre al mercato che è stato importante, e finalmente ci sarà questo cambiamento che mette un pochettino le basi per i prossimi anni, 3 o 4 anni, non è più la Juventus di sopravvivenza all'Allegri dell'anno per anno con il giocatore a fine carriera che arriva per svernare, si fa la sua annata un po' ciondolante per il campo e poi di andare se ne prende un altro, basta, questa chiamiamola nemmeno filosofia, perché non può essere una filosofia, ma questo atteggiamento
vivacchiare un po'.
Esatto, è stato spazzato via da questa nuova dirigenza.
Sì, che è più complicato, ci sono più rischi, ma che poi ti può permettere finalmente di improntare un progetto. Io personalmente non sono mai stato favorevole ai discorsi anno per anno, perché poi il calcio, ma così anche nella vita, bisogna pianificare anche un po' più a lungo termine, non si può sempre stravolgere tutto ogni anno. La Juventus adesso sta appunto portando avanti questo esperimento e come tutti gli esperimenti è molto molto accattivante e interessante. Vedremo se porterà dei risultati anche già nell'immediato, direttore. Passo anche però a un altro tema, perché ovviamente ci stiamo spostando di piazza in piazza in questo inizio di Serie A. Vado sul Napoli, perché avevamo discusso della debacle della prima giornata, delle parole di Conte molto abbacchiato dopo quella sconfitta pesante a Verona. È arrivata una vittoria contro il Bologna, risultato importante, prestazione buona, non eccezionale, ancora c'è da rivedere qualcosa, però una squadra meno piatta. Sicuramente Lobotka e Anghissà hanno mostrato qualcosa di più anche a livello di posizionamento in campo, meno in orizzontale, più verticalità. Che impressioni le ha dato il secondo Napoli di Antonio Conte dopo la prima pessima giornata? È arrivato un altro 3-0, questa volta però a favore.
Conte è un animale da campo, cioè sente realmente la battaglia, è un gladiatore, uno che appena vede la possibilità di vincere, anche diciamo in qualsiasi maniera, anche un po' sporca, lui la carica di significati e fa benissimo. Il Napoli uscito dopo la mortificante sconfitta con il Verona era a pezzi, veramente a pezzi, e sembrava un pochettino ritagliarsi lo stesso copione della stagione precedente, ma Conte l'ha scossa. E poi la caratteristica di Conte è che le cose le dice prima, cioè se non vede in forma la squadra lo dice, e realmente si verifica una cosa che magari è difficile sperimentare negli allenatori, cioè un allenatore che in qualche modo anticipa anche il negativo senza protezioni, quello che è l'atteggiamento in campo dei suoi giocatori. Aveva presagito quello che era successo poi con il Verona e in qualche modo aveva anche intuito che contro il Bologna ci poteva essere e c'è stata una reazione. Sono d'accordo con te, non ancora esaltante, non ancora cruciale, non ancora determinante, ma recuperare un giocatore come Kvaratskhelia a pieno regime sicuramente un gol e un assist insomma sono importanti per lui, significa molto, significa dare fiducia a tutto il resto della squadra. E sono d'accordo sui due centrocampisti, perché sono sempre loro il cuore. Del resto lo stesso Conte aveva detto che nessuno in Europa ha un centrocampo con Anghissà e Lobotka, il che significa che è piena fiducia a questi due giocatori che saranno l'anima del Napoli di questa stagione.
Sì, io continuo a pensare che possano farlo bene quel lavoro di due a centrocampo. È chiaro che non si può imparare tutto subito, però già qualche segnale in più c'è stato, e comunque parliamo di giocatori di grande qualità, e forse anche il Napoli è quella che si deve completare di più, o perlomeno una di quelle che si deve completare di più. Sul mercato ci sono tantissime situazioni da dover definire. Vediamo Lukaku, ancora assolutamente non ufficiale, sembrano esserci delle situazioni sui diritti d'immagine, anche qui direttore, sul Napoli mi sembra un tema abbastanza ricorrente, tanto più quando arrivano i big. McTominay sempre più vicino, ormai addirittura d'arrivo, e poi c'è Osimhen che forse potrebbe pensare all'Arabia, anche se poi c'è stata una chiusura nelle ultime ore, però non si era mai andati in maniera così approfondita avanti. Insomma, anche sul mercato c'è veramente tanto da fare, ci sono veramente tante indicazioni da poter trarre.
Beh, devo dire che ormai questa porta di Lukaku chiude definitivamente la possibilità di una permanenza di Osimhen. Insomma, si è presa la decisione. Si è presa la decisione che va nella direzione di Conte. Quello che diciamo bisogna tenere presente è che l'ambiente di Napoli non è facile, è un ambiente molto complesso, e anche quello che c'è attorno al Napoli, anche come pressione per Conte, è fondamentale. Solo che si ignora una cosa: che Conte è una personalità particolare. Nel momento determinate cose non dovessero andargli più bene, lui chiude e va via, è fatto così, insomma l'abbiamo visto anche in altre occasioni. Non è uno che sta lì a trovare sempre il compromesso, cioè lo trova, è una persona intelligente per alcune situazioni, ma quando le situazioni sono insanabili, per esempio non ti porta un giocatore, oppure la questione anche diritti d'immagine, oppure i dirigenti che dopo la prima sconfitta con il Verona avevano già iniziato a mormorare attorno alla squadra, che tutte queste cose qui sono avvertite da Conte, e Conte a sua volta lancia degli avvertimenti, a non insistere troppo, a non pigiare troppo il piede sull'acceleratore, perché lui è uno che sta a determinate condizioni, le condizioni che ha chiarito subito con l'allenatore. Ho letto di a Conte però doveva farsi firmare delle carte, ma non è vero niente, ho sentito appunto anche da alcuni colleghi queste affermazioni, sono sbagliate, non doveva farsi firmare niente, c'è stato un accordo fra lui e il presidente, suo figlio, tutti i dirigenti, devono star fuori dallo spogliatoio, al momento loro ci stanno. Spero solo che, ecco, col Bologna è andata benissimo, può andare ancora meglio in futuro, ma che non ci sia, come dire, un accerchiamento troppo stretto, perché tenere Conte è importante per tutto, per l'ambiente, per far venire anche giocatori dall'estero, per attirare risorse, e anche per un aspetto commerciale non indifferente, perché Conte è caro, si fa pagare, ma produce poi ricavi, produce ricavi perché tutti i giocatori che hanno lavorato con Conte si sono valorizzati, dovunque è andato ha fatto sempre dei risultati, quindi è una scommessa che paga ed è importante che questa scommessa venga assecondata, non esagerando, ecco, per carità, poi sappiamo benissimo come è finita per esempio tra Conte e Marotta, si sono lasciati ma poi si sono ripresi, perché poi se la sostanza è buona, cioè se la sostanza è cospicua, è un allenatore che si fa apprezzare anche per questo aspetto
manageriale.
Il mio consiglio è
sì, l'avevamo perso Conte, un attimo direttore, eccoci,
dicevo, lasciate lavorare Conte in libertà, perché questa libertà non vuol dire mai prendersi il dito con tutta la mano, ma vuol dire soltanto agire secondo uno schema preciso che lui ha in testa.
Eh sì, e sono schemi molto molto precisi appunto quelli che girano nella testa anche poi di Antonio Conte. Direttore, stiamo arrivando alla fine di questa piacevole chiacchierata insieme, un'ultimissima domanda me la riservo sulle squadre escluse, le big, perché c'è chi ha comunque al momento stupito un po' in queste prime due giornate, penso all'Udinese che ha preparato molto bene a livello atletico, l'avvio di stagione sta andando a ritmi molto alti, il Parma soprattutto, a me è piaciuto molto però il Torino che ha perso un giocatore importantissimo come Bellanova e dopo averlo perso vince una gara contro l'Atalanta che non è un avversario facile, aveva quasi battuto il Milan a San Siro. E mi piace, o perlomeno mi è piaciuto anche l'intervento in conferenza di Vanoli, che ha detto non ero propriamente d'accordo con la cessione di Bellanova, però testa bassa e pedalare. Ed è quello che ha fatto poi con l'Atalanta. Al momento mi sembra che ci siano delle risposte anche a livello comportamentale più che positive. Poi dovranno essere continuative nel corso del campionato, però i presupposti non sono male.
No, i presupposti non sono male. Non è citato una squadra che secondo me è quella che ha fatto la più bella figura in questa prima fase, che è il Parma, perché un pareggio e una vittoria con il Milan sono grandissime cose. Oltretutto pareggio e vittoria nella prima giornata e nella seconda giornata accompagnate da tantissime azioni gol, cioè non è soltanto i gol che hanno realizzati ma anche le tre o quattro occasioni a partita in più che hanno in qualche modo veramente scaldato gli animi. Complimenti a Pecchia, complimenti alla squadra messa benissimo in campo, che sa palleggiare bene, sa andare in profondità, sa andare in contropiede, offre delle soluzioni molto alternative, leggevo Sacchi appunto sul Parma di recente e anche lui si è molto molto legato visivamente a questa squadra che sta facendo molto bene. Poi sono d'accordo sul Torino, il Torino è realmente quella che potrebbe rappresentare una ennesima sorpresa, bisogna vedere un pochettino quanto, perché l'allenatore è bravissimo e non si discute, quanto diciamo la testa dei giocatori rimarrà convinta sul progetto, perché molto spesso il Torino è così, magari inizia bene a settembre, ottobre inizia ad avere una fase di stasi e poi a gennaio, dicembre e gennaio si pensa già alla stagione seguente, ed è questo diciamo l'atteggiamento da evitare per tornare un pochettino a sperare, perché i tifosi del Toro che cosa vogliono? Vogliono tornare ai fasti del passato, magari quelli promessi o quelli accennati tante volte dallo stesso Cario con un Toro che almeno arrivasse alla zona Europa e che molto spesso sono stati delusi, magari non nei primissimi anni ma poi è stato un lento, come dire, una lenta agonia. Speriamo che quest'anno con Vanoli e con tanti giocatori in squadra che sono realmente interessanti da parte del Torino si possa intravedere qualche cosa. Uno su tutti, quell'Adams che ha furoreggiato in queste prime partite. E poi dall'altra parte l'Udinese, certamente un'altra bella realtà, però aspetterei un po' per giudicare, per esprimermi compiutamente sull'Udinese, perché siamo veramente in fasi in cui da una vittoria si passa una sconfitta si passa una vittoria.
Sì, anche appunto perché poi mi sembra abbia preparato la stagione per partire molto forte a livello fisico, vedremo anche quanto esatto Riuscirà a reggere. Il campionato è molto lungo, direttore, a questo punto la saluto con un messaggio di Pietro da Catania che diciamo ascoltare De Paola, davvero molto bravo, quindi le fanno anche i complimenti, direttore, ma del resto è un piacere averla qui in collegamento con noi.
Se qualcuno che conosco, non lo so.
No, assolutamente no, si figuri, direttore, a questo punto Grazie. Veramente la ringrazio, è un piacere come sempre, buona giornata e buon inizio di settimana.
Buona giornata, saluto a tutti.